Mal di testa.
E mal di schiena.
Un po' di mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotto.
E allergie.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Storri e benvenuti nella rubrica Effetti collaterali, l'appuntamento settimanale con la salute e con i medici dell'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Oggi ci occupiamo di leucemia mieloide cronica. Ieri ha avuto luogo presso l'Istituto di Ematologia dell'Università Cattolica di Roma un convegno dal titolo Leucemia mieloide cronica, i nuovi paradigmi. Andiamo a vedere di che patologia si tratta e di cosa si è parlato durante il convegno. Nostro ospite, il professor Giuseppe Leone, ordinario di ematologia presso l'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. Professor Leone, benvenuto.
Buongiorno.
Ci vuole spiegare che cos'è la leucemia mieloide cronica?
La leucemia mieloide cronica è una malattia che rientra tra le malattie tumorali, è uno dei tumori del sangue più importanti ed è una forma cronica che si caratterizza fondamentalmente per un aumento dei globuli bianchi in periferia e anche a livello midollare. Globuli bianchi che sono maturi, sono dei granulociti maturi, quindi è una malattia proliferativa, ma che nello stesso tempo fa in modo che questi granulociti funzionino almeno per un certo periodo di tempo normalmente. Però dopo un certo periodo di anni, purtroppo questa malattia evolve in una forma acuta che è per la maggior parte dei casi mortale. Malattia che veniva considerata appunto mortale fino a alcuni anni fa, sempre mortale. Gli unici risultati sono stati ottenuti col trapianto di midollo. Recentemente invece sono uscite delle nuove terapie estremamente importanti.
E di questo parleremo fra poco. La leucemia mieloide cronica è più o meno grave rispetto ad altri tumori del sangue?
Ecco, il problema fondamentale, dico io, quando incontro una paziente adesso che ha la leucemia mieloide cronica, gli dico: lei, caro signore, è stato fortunato. Io, se l'avessi conosciuta 5-6 anni fa, le avrei detto che lei c'ha una malattia inguaribile, a meno che non possa essere trapiantata. Attualmente non è così. Si sono avuti degli enormi progressi, di cui ha parlato anche la stampa, diciamo, non specialistica, perché è avvenuta veramente una rivoluzione, ed è avvenuta una rivoluzione che secondo me è frutto di studio, non è una scoperta casuale. Molte volte in medicina le scoperte casuali, questa è una scoperta molto bella perché viene dopo anni e anni di studio. La mieloide cronica era una malattia, diciamo, ben conosciuta, è stata la prima che ci ha fatto vedere come fossero importanti le alterazioni citogenetiche, gli esami dei cromosomi. Ne sapevamo tanto, però non la sapevamo curare quasi per niente. La terapia era rimasta uguale dal 1925, durava 2-3 anni, dopodiché la malattia andava incontro in una fase acuta e il paziente dopo alcuni mesi invariabilmente moriva, almeno che non fosse stata prima trapiantato di midollo. Ma questo era possibile semplicemente in chi aveva un donatore e chi naturalmente avesse un'età compatibile col trapianto, il che significava che la maggior parte dei pazienti, che in genere hanno più di 50 anni, età che viene considerata favorevole per il trapianto, non potesse essere trapiantata e quindi dopo 2-3 anni andava incontro fondamentalmente a morte.
Quali sono i sintomi?
Ma questa è una malattia che almeno inizialmente è paucisintomatica, perché come dicevo prima è una forma cronica in cui i globuli bianchi sono tanti, ma sono ancora maturi, quindi la loro funzione principale, che è la funzione di difenderci dalle infezioni, loro la fanno. Tant'è vero che molte volte la diagnosi è casuale, altre volte invece i sintomi sono vaghi, sono dovuti soprattutto al fatto che, avendo una milza molto grossa, questa dà fastidio, cioè il paziente sente un senso di peso all'ipocondrio sinistro, cioè al fianco sinistro, sotto le costole, e quindi, oppure appunto come dicevo, è casuale. Più difficilmente può essere dovuta ha dei disturbi vascolari periferici, come possono essere dei ronzii, non vederci tanto bene. Alcune volte mi è capitato anche la gente giovane che va dall'otorino perché ci sente male, o va dall'oculista perché ha avuto dei disturbi della visione, insomma, degli fosfeni, scotomi, insomma, questi disturbi qua. Quindi i disturbi sono lievi, e se non quando invece la malattia è avanzata, naturalmente si possono avere disturbi dovuti al fatto che il paziente si può anemizzare, può avere delle piastrine molto elevate, quindi può avere fatti sia di tipo emorragico che trombotico, ma questi, diciamo, non sono dei sintomi precoci. I sintomi più precoci molte volte è appunto il senso di peso addominale dovuto alla splenomegalia, perché
Significa, professore?
Cioè la milza grande fa sì che il paziente appena mangiato si sente un peso, quindi è importante molto che il medico di famiglia...
Però è un sintomo, un fastidio che può essere scambiato per altro tipo di...
Sì, e infatti purtroppo molte volte i medici non visitano il paziente perché dicono: ma vabbè, ci avrai lo stomaco e uno ti dà fastidio lo stomaco, prenditi questa pillola. Per cui molte volte arrivano dei pazienti con delle milze enormi che si potevano anche palpare semplicemente. È logico che se uno fa un'ecografia si vede prima, però una milza si palpa, insomma, e anche adesso i sintomi della gravità della malattia sono in gran parte sintomi clinici, oppure fanno emocromo. Cioè l'emocromo viene fatto molto comunemente, per dire, alcune volte uno se ne può accorgere addirittura in gravidanza, nei casi perché in gravidanza uno fa l'emocromo anche se uno non è sintomatico. Anche questa è una cosa molto importante soprattutto per le donne, perché è naturale che si porne il problema del bambino, se il bambino può sopravvivere, se può fare le terapie. Questo è, diciamo, sicuramente un problema in più che va valutato, però insomma è naturale che molte volte, appunto, come le dicevo, la diagnosi è fatta su un emocromo che viene eseguito per un'altra situazione o per controllo, perché magari uno deve fare intervento, oppure semplicemente perché generalmente
si fanno dei controlli periodici.
Dei controlli periodici, ecco.
Professor Leone, quali sono attualmente le terapie? Lei prima mi diceva, col passare degli anni ci sono state dei farmaci.
Dicevo appunto che si sapeva già tanto su questa malattia, però la terapia rimaneva uguale ed è rimasta uguale per tantissimo tempo. C'è stato un primo vantaggio quando è stato introdotto l'interferone, però l'interferone non è stato mai considerato una terapia risolutiva, aumentava la sopravvivenza che da 3 anni passava a 4 anni e mezzo, così cioè un anno in più di vita probabilmente con l'interferone si otteneva, però a prezzo di una terapia che dava molto fastidio al paziente. La rivoluzione è stata l'introduzione di questo farmaco che si chiama imatinib, che è un inibitore di un enzima di una tirosinchinasi che era stato trovato molto aumentato in questi pazienti. Qua appunto sta la grandissima importanza, perché viene fatto una terapia mirata su qualcosa che si conosceva, cioè prima è stato conosciuto il difetto e dopo è stato visto il farmaco. Altre volte è successo molte volte il contrario, perché l'aspirina è stato introdotto prima che si sapessero tutte le sue qualità, diciamo, tutte le sue qualità dal punto di vista farmacologico. Questo invece è un farmaco che viene introdotto apposta, e naturalmente questo dà luogo di dire che ci potranno essere altri farmaci dello stesso tipo anche per altri tumori. Per esempio questo farmaco è anche attivo verso alcuni tumori i cosiddetti GIST, che sono dei tumori particolari dello stomaco.
Quindi non solo tumori del sangue,
non tumori molto rari, questi sono i cosiddetti GIST, però è una chiave che si apre anche per le altre terapie di tumori. Lei sa benissimo, adesso ci sono le terapie mirate, e l'ematologia obiettivamente è un po' la punta della terapia per le malattie tumorali, e sono le prime malattie ad essere curate semplicemente per mezzi medici, sono le malattie malattie neoplastiche, ematologiche. Le altre malattie, obiettivamente, è ancora la terapia chirurgica che la fa da padrona, giustamente, nel senso che la malattia può essere localizzata. Le malattie ematologiche non sono mai localizzate, per cui noi, se non abbiamo un trattamento medico, è impossibile curarle chirurgicamente. Cioè, la mieloide cronica ha una milza molto grande, ma si è visto già da grandissimo tempo che se anche uno toglie la milza precocemente non ha risolto niente. Invece, facendo questo farmaco, che è appunto l'imatinib, che è chiamato comunemente il nome commerciale Glivec, tanto è questo farmaco, uno convive in un certo senso con questa malattia, è come se avesse il diabete, continua a fare l'insulina per tanto tempo, è naturale che il farmaco va fatto sempre. Questo è un dato fondamentale, nel senso che la malattia viene in un certo senso controllata da questo farmaco, però si può ripresentare ove il paziente smette di prenderlo. Quindi questo è, quindi anche dopo 2-3 anni la malattia, il farmaco va preso. Si potranno e si stanno facendo dei tentativi per vedere se si può sospendere almeno per qualche periodo di tempo, però la regola è che il paziente deve fare sempre la terapia e deve fare dei controlli.
Ma mi scusi, ha degli effetti collaterali importanti?
Gli effetti collaterali sono molto molto tenui, questo è il punto
rispetto
fondamentale.
Rispetto
ai farmi non c'è paragone, nel senso che il paziente può fare una vita perfettamente normale. La maggior parte dei nostri pazienti ormai prendono le sue 4 compresse di Glivec o 2 compresse, perché spesso si fa con 2 compresse, e fondamentalmente alcune volte si può avere una certa ritenzione idrica, per esempio, questo è il sintomo, diciamo, più frequente, qualche prurito, ma insomma è un farmaco che si tollera estremamente bene, quindi c'è quella che noi chiamiamo una compliance, cioè di gente che abbandona la terapia, praticamente se lo fa è perché si sente così bene che si sente guarito. Questa è la motivazione molte volte, ma io stavo bene. E dobbiamo tener conto che pazienti che hanno fatto questo farmaco sono riusciti anche a avere bambini. Noi ne abbiamo avuto uno, per esempio una paziente ha lasciato, diciamo, la terapia per un certo periodo di tempo, dopo naturalmente l'ha dovuto riprendere, lo deve lasciare per un periodo più breve possibile, magari integrarlo con la terapia con interferone, che in gravidanza non dà nessun problema. Però per dirle come il trattamento è efficace e come può permettere una vita perfettamente normale al paziente. È naturale che è una terapia costosa, lo dico molto sinceramente, però onestamente le scoperte costano, insomma, non è che è un farmaco che, di cui è cominciato a uscire nel 93, adesso sono quasi 15 anni, uno pensa che il farmaco cioè è entrato nell'uso comune, ormai sono 6-7 anni, insomma, diciamo che saranno 5 anni proprio nell'uso comune, che però adesso si incomincia a vedere i risultati di cui prima non eravamo nemmeno sicuri, tant'è che è stato inizialmente paragonato all'interferone. Però pensi che dopo circa nemmeno 2 anni che si faceva questo farmaco, tutti quanti è stato interrotto la sperimentazione per dire no, tutti quanti debbono fare il Glivec perché è molto più efficace, anche se per fortuna è stata una sperimentazione senza danno, perché i pazienti che prima avevano fatto l'interferone poi hanno risposto a questo farmaco, il Glivec, per cui è stata una sperimentazione eticamente ineccepibile che non ha provocato danno ai pazienti.
Lei dice farmaco molto efficace, tanto da avere dei casi di remissione totale della malattia?
Si hanno dei casi di remissione, però ripeto, la malattia non è scomparsa, nel senso che uno può arrivare sia alla cosiddetta remissione, non solo ematologica ma anche citogenetica, e si può avere una riduzione notevole anche alla valutazione, quello che adesso si chiama comunemente l'esame molecolare con la PCR, cioè l'esame che ti determina una cellula su 1 milione, insomma, capito? Però la malattia, se uno sospende, nella maggior parte dei casi tende a ricomparire. Bisogna dire che non è che tutti quanti guariscono al 100%, diciamo che però siamo arrivati a un punto di lunghe sopravvivenze dell'ordine dell'85-90%, insomma, di lunghe sopravvivenze e di non presenza di malattie, che può andare nell'ordine del 60-70%, insomma, di remissione citogenetica dopo tanto tempo. Tra tutte altre cose esistono anche delle remissioni citogenetiche cosiddette ritardate, cioè dopo un anno, dopo 2 anni il farmaco continua a ridurre il numero numero delle cellule cattive e sono comparsi anche dei nuovi farmaci. È naturale, onestamente, che esiste un certo numero di pazienti che non risponde e naturalmente la ricerca è su questo. E naturalmente è sul fatto di dire, vabbè, ma io dovrò fare sto farmaco per tutta la vita. E per il momento sì, per il momento dobbiamo dire che il farmaco va fatto per tutta la vita, diciamo. Però questo non esime dal dire, può darsi pure che ci possono essere dei periodi, farlo in una dose cosiddetta intermittente, cioè 15 giorni sì, 15 giorni no. Questo però è ancora allo stadio sperimentale, può essere fatto semplicemente nell'ambito di una sperimentazione in cui si fanno i controlli citogenetici, in cui si fanno i controlli di biologia molecolare. Devo dire che la nostra nazione, l'Italia, dal punto di vista dell'ematologia, è una delle nazioni più progredite del mondo, in questo campo ha dato un contributo notevolissimo con le scuole di Roma e Bologna, veramente diciamo è a livello internazionale, praticamente c'è il CIMEM, che è il gruppo italiano, e le malattie mieloproliferative guidate dal gruppo di Bologna, il professor Tura e il professor Baccarani. In questo momento c'è un'alta considerazione a livello internazionale, i gruppi italiani sono collegati, ieri per esempio qui da noi c'era il professor Tura, il professor Baccarani, e la scuola del professor Mandelli, il professor Amadori.
Cosa quindi, è emerso da questo convegno?
È emerso appunto queste cose che più o meno le dicevo, queste grosse possibilità, la possibilità del trapianto da non escludere a priori, nel senso che esistono dei soggetti resistenti nei quali obiettivamente bisogna ancora ricorrere al trapianto, nel quale si possono sperimentare delle nuove molecole simili al Glivex, come il dasatimib o il nilotimib, che sono altri due farmaci che stanno entrando in commercio, che probabilmente sono più potenti del Glivex e probabilmente negli anni prossimi potranno, non dico sostituire il Glivex, ma insomma sicuramente essere affiancati, e si potranno anche fare insieme, cioè si potrà fare un cocktail di farmaci. Questo è quello che è emerso fondamentalmente, che in questo momento il farmaco di punta è il Glivex, perché è quello più sperimentato, però ce ne stanno altri e probabilmente mescolandoli insieme può darsi pure che si riesca a curare i casi resistenti. Questo direi che è il punto sulla quale, tant'è vero che si è un po' detto, siccome ogni casa farmaceutica giustamente tende al proprio farmaco, dicendo ma vabbè, ma insomma a un certo punto vi potete anche pure mettere d'accordo e farci sperimentare questi farmaci insieme, perché probabilmente il cocktail potrebbe andare meglio, così come per dire quando si fa una terapia per l'HIV, per l'AIDS, non si usa un solo farmaco, se ne usano due o tre di diverse case farmaceutiche, probabilmente la carica antivirale, perché è una situazione molto simile se vogliamo. Il paziente che ha l'HIV continua a fare i farmaci per tutta la vita e in fin dei conti sta bene, la malattia non è scomparsa, però quello fa una vita normale. E la stessa cosa un po' per la mieloide cronica, cioè noi ci dobbiamo anche abituare a pensare che l'uomo non è esente da malattie, la cosa più importante è controllare la malattia, molte volte non è che si può sempre eradicare, togliere, finire tutto. Io penso che nella vita come nella medicina è l'equilibrio la cosa più importante da raggiungere, non è tanto l'eliminare, che molte volte è quasi impossibile, perché uno pensa di eliminare tutte le malattie, pensa di eliminare le malattie congenite, pensa, onestamente io penso che la salute e la malattia siano due cose diciamo connaturate, ognuno è logico, c'ha diritto alla salute, però non crediamo di poter togliere le malattie dal mondo, insomma, così. È logico cercare, secondo me, di dominare la malattia. Questo è il punto fondamentale, a mio giudizio, come giudizio un po', se vogliamo, filosofico. Così.
Professore, per concludere, abbiamo detto l'aspettativa di vita quindi si è allungata, ma qual è?
aspettativa di vita si è allungata, ma di molto.
Non... Ecco, ma qual è la qualità di vita di una persona
affetta?
La qualità
di vita, le dicevo che è buona, nel senso che ormai...
Normale, possiamo dire.
I pazienti rispondenti, naturalmente, perché io ho precisato che purtroppo non
quelli
tutti
che
i pazienti
rispondono a questa...
rispondono, e probabilmente con un cocktail di farmaci, aggiungendo naturalmente il trapianto di midollo nei casi in cui non c'è risposta, probabilmente si potrà ottenere di più anche in questi pazienti non rispondenti, perché onestamente ci sta ancora una certa percentuale di pazienti, va dal 15-20%, insomma, no, secondo gli statisti, diciamo dal 10-20%, che purtroppo il farmaco non risponde, perché esistono anche delle mutazioni, cioè succede che magari inizialmente risponde, poi la cellula muta, così come dicevo, facevo l'esempio dell'infezione dell'HIV, e quindi come un batterio può mutare, così quasi la cellula può avere una mutazione, oppure le mutazioni possono essere presenti all'inizio in alcune cellule che poi emergono rispetto a tutte le altre cellule.
Quindi ricerca e sperimentazione, professor Leone?
Ricerca e sperimentazione, cioè questa è una grossa soddisfazione della medicina, non è una scoperta che viene per caso, è una scoperta frutto di una grossissima ricerca. La leucemia mieloide cronica è una delle malattie più studiate, è stata la prima malattia a essere caratterizzata dal punto di vista citogenetico, con la traslocazione famosa del cromosoma Filadelfia, prendendo il nome dalla città americana in cui è stata scoperta, e quindi è un successo, secondo me, della medicina e della sperimentazione galileanamente intesa, perché quando si sentono tutte queste cose di queste medicine alternative, guardi, veramente io mi cascano le braccia, perché questo è il punto fondamentale. Una medicina che pensa di dare i farmaci che si davano 100 anni fa è una medicina che non è medicina, è semplicemente superstizione e basta. Allora, io credo ai miracoli come si credeva 100 anni fa, e allora i miracoli possono avvenire adesso come avvenivano 100 anni fa o 2000 anni fa, e quindi sono su questo. Ma la medicina ha subito i progressi, e le forme mediche che pensano che i progressi non avvengono non sono medicina. Questo è un punto fondamentale. Io quando sento le medicine di tipo omeopatico, le medicine cosiddette alternative, dove i bambini muoiono e quelle cose così, allora fino a quando uno è fissato e non ha la sua malattia, allora funziona da placebo, perché tutti quanti sanno che il placebo, uno gli dà una pillola qualsiasi e uno si sente meglio. Vabbè, ma quando uno ha una malattia seria e prende un placebo, una malattia alternativa, questo qua i medici, anche se lo fanno i medici dovrebbero essere puniti, e anche gli ordini dei medici dovrebbero intervenire. Io mi ricordo quando fu la storia di Di Bella, è una cosa che mi fece veramente... inorridire.
Lo ricordiamo tutti.
Io ho avuto dei pazienti con la leucemia acuta curata col metodo di Krebel e morti dopo alcuni mesi. Purtroppo gli ordini dei medici, lo devo dire, dovrebbero essere più rigidi, perché molte volte il paziente che cosa dice? Ma io sono andato dal medico, io sono andato dal professore, io mi fidavo. Allora, noi come medici abbiamo il dovere di seguire determinate regole, anche perché il paziente si fida dell'etichetta medico-professore, quindi chi è medico, il professore ha anche maggior doveri rispetto a chi esercita la professione senza essere laureato.
Professor Leone, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie.
A presto.
Arrivederci.